riflessioni sull'Epistola ai Galati. Parto dal presupposto che siate riusciti, malgrado abbia comunicato un po' all'ultimo momento, i capitoli da leggere, il 3, una rilettura, il capitolo 4, perché ovviamente non li leggerò per intero. E il punto che Paolo evidenzia, gli aspetti di quello che Paolo evidenzia, portano a una domanda. Sono un cristiano schiavo o prigioniero, anche se c'è una piccola c'è una differenza fra le due parole, ma possono essere usate anche come sinonimi in certi casi, o sono un cristiano libero? Studiando questa epistola, l'epistola ai Galati, non posso fare a meno di tenere conto di ciò che essa ha rappresentato per Lutero. Io ritorno sempre su questo tema, perché è un tema sul quale mi sto dedicando per me personalmente, per capire di più. Quello che ha rappresentato per Lutero sul tema della giustificazione per fede, sola grazia. Anche perché è proprio da questa epistola che lui prendeva forza per la sua ferma opposizione alla pretesa necessità delle opere meritorie per guadagnarsi il favore di Dio. Questa era una delle lotte di Lutero contro un sistema che aveva chiuso, oppresso la parola. È il conflitto, quello tra fede e opere, che ha accompagnato fin dall'inizio lo sviluppo e la crescita della Chiesa cristiana, conflitto che si è trascinato nel corso dei secoli e che ancora oggi continua ad essere quantomeno argomento di confronto. Non usiamo più la parola conflitto, usiamo un sinonimo più morbido, argomento di confronto. Però prima di andare avanti sul tema, io desidero ritornare per un brevissimo momento sulla ricorrenza dei 500 anni della Riforma, per osservare con un certo rammarico come un po' dovunque, passata l'enfasi e le molteplici iniziative per le celebrazioni che hanno caratterizzato lo scorso anno, è calata l'attenzione su ciò che essa, la Riforma, ha rappresentato, su ciò che è costata, su ciò che ha prodotto e su ciò che dovrebbe continuare a rappresentare oggi. Se del 1517 è stato ricordato l'episodio centrale, anche se ce ne sono stati altri, quello delle affissioni delle 95 tesi, fatto da cui ha preso poi origine tutto il processo riformatore, gli anni successivi sono stati per Lutero molto intensi e anche molto difficili, non solo per l'elaborazione di tutto il corpus dottrinale, che rappresenta anche per noi oggi il nostro fondamento biblico, ma per come abbia dovuto lottare per riaffermare e difendere la centralità della parola contro un profondo vuoto teologico prima di tutto, e quindi contro un dilagante malcostume di potere, di immoralità e di dissolutezza. Ha dovuto lottare. Siamo nel 2018, 500 anni ci riportano indietro al 1518. Che cosa ha rappresentato per Lutero quest'anno, dopo la provocazione delle 95 tesi dell'anno precedente. Non scenderò ovviamente nei dettagli, ma un panorama credo che sia buono averlo. Da una parte il fatto di dover vivere sotto una tensione continua dovuta al susseguirsi di attacchi, di dispute, di difese. Solo nel 1518, in aprile, la disputa di Heidelberg, cito solo le cose, non entro nel merito perché dovremmo stare qui giorni. A luglio, nel mese di luglio, l'attacco di un cardinale Silvestro Mazzolini di Prieri, un teologo cattolico accanito oppositore. E ho letto alcune cose dei suoi scritti. In agosto viene convocato dal Papa a Roma, ma non vi andò, grazie alla protezione di chi sapeva bene che non sarebbe tornato. Ottobre, la dieta di Augusta, tutti momenti particolari che hanno caratterizzato per lui. Ma dall'altra parte, l'elaborazione di una corposa serie di scritti mirati a controbattere tutti gli attacchi a cui veniva sottoposto. Non solo, non tanto come persona, ma le dottrine che portava avanti, la riscoperta della parola. Va ricordato che Lutero scriveva in tedesco quando voleva rivolgersi al popolo, ma scriveva in latino quando voleva rivolgersi alla Chiesa di Roma, ai vescovi, al Papa, che poi erano i suoi primi avversari sul piano teologico e morale. E allora questo è un'elencazione parziale, ma significativa. Uno scritto che costituisce una spiegazione dei 10 comandamenti. Uno scritto sulla libertà di predicare, con cui contesta Tetzel. Non so se vi ricordate quello che è stato detto nel film, per fare un riferimento, quando la moneta tintinna nella cassetta l'anima vola in purgatorio. Questo per ricordarvi chi era questo Tetzel, il promotore della vendita delle indulgenze in Germania. Una risposta per demolire gli attacchi di Eck, un altro teologo cattolico, questi attacchi che Lutero chiamava obelischi da demolire. Il resoconto sulla disputa di Heidelberg, di cui abbiamo parlato prima. Poi delle risposte risolutive delle dispute sull'efficacia delle indulgenze. Una risposta al dialogo di Silvestro Mazzolini di Prieio, di cui abbiamo parlato prima, sul potere del Papa. Il resoconto sul processo di Augusta dinanzi al cardinale Caetano. Un appello al Papa, il 16 ottobre, che Lutero, nella sua buona fede, riteneva male informato circa le manovre di Caetano contro di lui, Lutero. Questo appello è stato reso pubblico poi il 22 ottobre con la sua affissione alla porta della cattedrale di Augusta. Poi delle conclusioni sulla giustificazione per fede, argomento delle epistole ai Galati, per cercare la verità e consolare le coscienze. Oltre a ciò, nel tempo libero che gli rimaneva, manteneva a Wittenberg e altrove il suo impegno di predicatore e di professore di teologia. Solo da Dio gli poteva venire la forza per sostenere tutto ciò, senza trascurare quanto gli sia stato prezioso il sostegno di sua moglie Caterina. Certamente non è che Lutero sia stato libero da valutazioni su certi temi un po' così, ma dobbiamo sempre ritenere l'epoca, il contesto, i suoi precedenti, quello che lui era. Allora, questa in estrema sintesi è stato il clima vissuto in quell'anno 1518 da Lutero, e 500 anni dopo io mi sento in dovere di ricordarlo. Punto. Sola grazia, l'argomento dell'Epistola ai Galati. Mi sono chiesto che cosa. No, aspetta, scusa. Per noi che di fatto oggi siamo convinti della dottrina per sola grazia, o almeno lo dovremmo essere, che cosa può rappresentare ancora l'Epistola ai Galati? Perlomeno questa parte, almeno fino a parte quello che poi verrà dopo. Che cosa può dirci ancora che non abbia già detto? Perché siamo convinti della sola grazia in Cristo e quindi potremmo dire, beh, è tutto chiaro, tutto chiaro. Ma mi ha colpito una frase di Lutero, scritta proprio a proposito dell'Epistola ai Galati. La dottrina che ho particolarmente a cuore è quella sulla fede in Gesù Cristo. Potremmo dire, beh, ovvio. Perché da Lui, attraverso di Lui e insieme a Lui, fluisce tutto il mio pensiero teologico, giorno e notte. Mi sono fermato su questa affermazione. La dottrina della fede in Gesù Cristo, da Lui, Gesù, attraverso di Lui, insieme a Lui, fluisce tutto il mio pensiero teologico, giorno e notte. Chiaramente ho cercato di specchiarmi in questo profondo pensiero di Lutero, giorno e notte, il punto centrale dal quale scaturisce tutto il resto. Lutero trovava in questa lettera ai Galati la risposta al problema più grande che attanaglia la coscienza dell'uomo, almeno quando ne è sensibile. In che cosa consiste la salvezza? La salvezza è opera delle mani dell'uomo? Chi è il protagonista della salvezza? Ripeto, potremmo dare ormai delle parole, delle risposte scontate, che allora erano tutt'altro che scontate, ma non lo so anche oggi quanto lo siano ancora. L'importante è che noi abbiamo un solido fondamento e se lo abbiamo è anche grazie a quello che è stato, quello che Dio ha operato 500 anni fa. Per queste ragioni, Lutero, riprendo una affermazione già fatta in precedenza, ma che mi piace, Lutero non ha mai nascosto la passione e l'emozione per la lettera ai Galati, e del resto anche per la lettera ai Romani e altro, ma in questo caso stiamo parlando dell'Epistola ai Galati e lui fa riferimento all'Epistola ai Galati. Anzi, dopo averla studiata per quasi tutta la vita, e ovviamente leggendo questo mi viene il confronto quanto tempo io sono dedicato, ha perfino detto quello che si può dire unicamente della persona più amata: la lettera ai Galati è la mia sposa, mein Kate, Caterina. Io non ci sono mai arrivato a un'affermazione del genere, ma è bella. Torniamo dunque alla lettera di Galati e vediamo un pochettino di trarre qualche cosa che può servirci per noi oggi che siamo fondati sulla sola grazia. Allora, ricordo che ciò che ha spinto Paolo a scrivere questa epistola è l'avere constatato che la verità dell'Evangelo stava subendo una pericolosa minaccia, riprendo quello che ho già detto in precedenza. La minaccia era proprio rivolta alla dottrina della salvezza per sola grazia in Cristo, con la pretesa da parte allora dei giudaizzanti di renderne necessaria l'osservanza della legge come via per il raggiungimento della giustificazione. In altre parole, Cristo da solo non basta. Questa è la sintesi. Stava succedendo quindi qualcosa di molto grave. Paolo era ben consapevole che se non fosse intervenuto prontamente, questa minaccia che incombeva sulle chiese della Galazia poteva allontanare i nuovi convertiti dalla verità del Vangelo, anzi questo stava già avvenendo. Se ricordate, è passato un po' di tempo, del capitolo 3 abbiamo cercato di riflettere sulle cinque domande dei primi cinque versetti e renderci conto della loro attualità, considerando alcune delle minacce di oggi alle verità bibliche. Ma c'è un altro aspetto che incontriamo in questo capitolo, interessante anche per i risvolti che può avere per noi oggi. A un certo punto Paolo parla di testamento. Allora, leggiamo al capitolo 3, dal versetto 15. Fratelli, scrive Paolo, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie che è Cristo. Paolo continua, ecco quello che voglio dire, un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 400 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Diciamo che i ragionamenti di Paolo non sono proprio così immediati. Bisogna soffermarsi, riflettere, rileggere, andare a fondo. Però è bello che Paolo usa una immagine che tutti potevano comprendere. Allora, sappiamo tutti, e Paolo lo dice, io parlo secondo le usanze degli uomini, quindi parlo il vostro linguaggio, il nostro linguaggio umano, lo scopo di un testamento è quello di fornire indicazioni per come deve essere gestita una eredità. E nessuno può annullare o modificare un testamento se non il testatore stesso, è quello che Paolo ha sottolineato. Quindi in un testamento, per un testamento, devono esistere un testatore, e in questo caso è Dio colui che ha fatto le promesse, devono sussistere dei beni da ereditare, le promesse e le benedizioni eterne e presenti dichiarate dal testatore, e degli eredi. Ci sono questi tre elementi, se no non sta in piedi. Gli eredi, Abramo e la sua progenie. La progenie di Abramo è prima di tutto Cristo, come discendenza diretta, e quindi tutti coloro che nei secoli avrebbero creduto, riponendo in lui la propria fede e in nessun altro. Mi permetto una piccola parentesi. Creduto. E sottolineo questo perché nel linguaggio a volte utilizzato si è inserita un ammorbidimento, così lo valuto io, che è quello di accettare Gesù nel tuo cuore. La Bibbia parla di credere, qualche cosa che entra, che opera nella mente e scende nel cuore, un'azione profonda che è opera dello Spirito Santo. Questi sono gli eredi. Dio si è quindi impegnato. Noi abbiamo un Dio che si è impegnato con Abramo, la sua discendenza diretta, Gesù, con una benedizione che è potenzialmente estesa a tutte le genti, ma efficace solo per coloro che gli sarebbero appartenuti, quindi diventati eredi, per la fede in Cristo e per nessun'altra strada. Quindi le promesse e le benedizioni sono estese potenzialmente a tutte le genti, ma efficaci solo per chi crede. Forse sono cose scontate, ma io sono convinto che anche le cose scontate vanno ribadite, vanno ripetute. La promessa, la benedizione di Dio, il testatore, l'Apostolo Paolo la sintetizza. Leggiamo al capitolo 3, dal versetto 25. Ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore la legge, non entro nel merito, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E la sintesi totale di tutto questo è: se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Queste affermazioni dell'Apostolo Paolo contrastano fortemente con quanto le diverse religioni di allora e di oggi pretendono di dire riguardo alla soteriologia, che è la dottrina della salvezza. Pure con evidenti differenziazioni, queste hanno in comune ciò che l'uomo può e deve fare per meritarsi la salvezza o, a seconda delle religioni, il raggiungimento di uno stato superiore mistico. Ciò che l'uomo deve fare, opere. Mi sono chiesto che cosa significa questo per me oggi. Tre domande. Sono nate in me, le rivolgo a voi. Quanto sei consapevole del fatto che Dio ti ha dichiarato suo erede e quindi beneficiario delle sue promesse e benedizioni attuali ed eterne? Quanto sono consapevole di questo? E quanto ciò motiva la mia lode e la mia adorazione? Che cosa significa essere dichiarato erede da Dio in Cristo? La seconda domanda: come consideri l'eredità di cui sei stato fatto parte? Questa eredità è quella forza che alimenta la mia personale, la tua personale relazione con il testatore, con Dio, che ha voluto farmi suo erede e coerede con Cristo, la mia relazione con Dio. La terza domanda: che impatto produce nella tua quotidianità, con tutti i suoi alti e bassi, gioie e dolori, nelle relazioni con gli altri, nei rapporti sociali, intellettuali e materiali della vita? In altre parole, cerco di semplificare i concetti. L'azione parte da Dio, che mi dichiara erede per la fede in Cristo. Che effetto ha questo in verticale con la mia relazione con Dio? E che effetto produce questo in orizzontale sulla mia relazione gli uni con gli altri, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa? Questi sono punti di riflessione per me che condivido con voi. Torniamo a Paolo. Paolo non smette di pungolare i destinatari della sua lettera, i cristiani della Galazia. Poi, se ci riguarda, ognuno lo valuterà per se stesso. Al capitolo 4, al versetto 8, Paolo scrive: «In quel tempo, è vero, non avendo coscienza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei», cioè non sapevate. «Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo?» D'accordo, prima non sapevate. Adesso sapete. Come mai? Le sorprese per l'Apostolo Paolo non finiscono. Come mai girate la testa indietro? Sempre con lo stesso modo di pungolare, faccio uno sconfinamento al capitolo 5 per rientrare subito. Al versetto 7 Paolo scrive: «Voi correvate bene, chi vi ha fermati?» Chi vi ha fermati? Quindi Paolo sta evidenziando il rischio di tornare indietro, il rischio di fermarsi. Poi Paolo sventola la sua bandiera. Primo versetto del capitolo 5: «Cristo ci ha liberati affinché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù». Mi sono chiesto che cosa può significare per me tutto questo, per non rimanere un po' impigliato in ragionamenti dell'Apostolo Paolo che forse a prima vista li posso sentire lontani. E allora la prima domanda che mi sono fatto: chi è un cristiano libero? È stato detto che un cristiano, adesso se è stato detto proprio in questo modo non lo so, ma il concetto è questo, che un cristiano libero è un uomo o donna schiavo dalla nascita e che schiavo rimane per tutta la vita, ma che a un certo punto ha cambiato padrone. Dalla schiavitù del peccato e della legge è passato alla schiavitù in Cristo per godere della sua libertà. Possono sembrare dei paradossi, ma la Bibbia è piena di paradossi. Il problema, secondo Paolo, è che un cristiano liberato da Cristo può rimanere legato o tornare a legarsi a qualche aspetto della schiavitù passata, perdendo così la gioia di godere la piena libertà in Cristo. Per i Galati questo significava lasciarsi porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù con lo scopo di osservare prescrizioni della legge giudaica come aggiunta alla fede in Cristo. In sostanza si trattava di una forma di legalismo. E allora parliamo un po' di legalismo. Il legalismo io ne colgo due aspetti, è l'osservanza di regole e azioni finalizzata a ottenere, a meritarsi, un beneficio che d'altro canto viene offerto gratuitamente. Sotto un'altra ottica, il legalismo può essere l'osservanza di regole o di condotte finalizzate a soddisfare Dio. In realtà si tratta di un tentativo di soddisfare se stessi, per dimostrare appunto a se stessi e forse anche agli altri di essere un buon credente. Da qui a ritenersi perciò meritevole di qualche particolare attenzione da parte di Dio, il passo è breve. Il fatto di agire in questo modo toglie la gioia di essere liberi in Cristo e può produrre dei sensi di colpa, perché l'attenzione viene posta sul comportamento, cioè sulla relazione con se stessi, invece che sulla relazione con Dio, sulle proprie mancanze invece che sull'opera di Cristo, sulla propria insufficienza anziché sulla totale sufficienza del sacrificio di Cristo. I sensi di colpa, che a volte possono scaturire, causati dal constatare la propria insufficienza a soddisfare gli adeguati comportamenti, fanno perdere la gioia e a volte anche la certezza della salvezza, la certezza dell'essere uno in Cristo. Possono creare dei dubbi, e questo tipo di dubbi è doppiamente dannoso, perché da una parte fanno emergere l'incapacità di soddisfare Dio con le nostre forze, perché in realtà di fatto si rimane delusi dall'incapacità di soddisfare le aspettative su noi stessi. Dall'altra portano a vedere un Dio lontano, esigente, offuscando così l'immagine di colui che mi conosce pienamente, mi conosce perfettamente e che desidera una relazione personale con me. Il rischio è che la fede vacilli. Paolo stesso denuncia la mancanza di gioia come conseguenza del ricadere nella schiavitù del legalismo dei Galati. Credo che non sia quindi fuori luogo parlare di dipendenza dal legalismo, quindi qualcosa da cui occorre, se c'è, essere liberati. Quindi la mia personale relazione con Dio si basa su una osservanza di tradizioni e di regole finalizzata al mio personale appagamento, mi sento un buon credente, oppure questa relazione è finalizzata nel vivere e godere i benefici e la pace di un'intima relazione con Dio. Ti amo Dio perché mi ami tu. Forse possono sembrare dei ragionamenti un po' complessi, ma spero di riuscire a spiegarmi, se no poi possiamo in altra occasione parlarne. Quindi la mia relazione con Dio è finalizzata a sentirmi un bravo credente o è finalizzata ad amare un Dio che mi ama nella libertà che Cristo mi dona? Impegnarsi di più in chiesa, avere dei sani principi morali, evitare certi atteggiamenti, comportarsi bene, sono tutte cose buone e necessarie. Ma a quale di queste due ipotesi corrispondono? Ad essere, sentirmi un bravo credente o a manifestare il mio amore per Dio? Non priviamoci della bellezza della libertà in Cristo. se ti capita di sentirti un cristiano mancante, se a volte non ti vedi come vorresti essere, perché ti sembra di trovarti sempre allo stesso punto, se stai perdendo quell'intima gioia in Cristo, non ricorrere alle formule della religiosità. Devo essere di più. Se ti trovi in questa situazione, alla tua presa di coscienza fai seguire una sincera confessione e pentimento. Ritrova e riponi la tua speranza e fiducia nella giustizia di Cristo, nel suo amore, nella sua comprensione, nella sua misericordia. Ricorda che colui al quale ti rivolgi con il che tu sia il mio tutto è colui che ha già dato tutto affinché tu possa godere pienamente gli effetti e la gioia dell'essere un cristiano libero, schiavo in Cristo, ma libero. Certo, questo non può e non deve essere un tentativo per autogiustificarsi. Tanto Dio mi ama e mi perdona sempre. Non ci si può beffare di Dio. Nel concludere queste forse complesse riflessioni, anticipo che continueremo a meditare su questa lettera di Paolo, ma è fondamentale anche perché affronterà un tema che ho già in passato considerato, ma è fondamentale avere fin d'ora compreso ciò che è la vera libertà in Cristo, che cosa significa, che cosa rappresenta, perché è questo il presupposto che renderà possibile il camminare per lo Spirito, come più avanti dirà, per adempiere i suoi desideri. È l'opera dello Spirito Santo che permette di vivere una personale relazione con Dio e che rende il frutto dello Spirito un cammino percorribile, certamente non esente da difficoltà, ma un cammino percorribile. Senza di Lui, questo cammino si trasformerà in una faticosa scalata, fatta con i nostri sforzi, verso una vetta che non riusciamo mai a raggiungere. E dove basta mettere il piede su un appiglio franoso per rotolare rovinosamente e, se non ci si fa troppo male, tentare di ricominciare da capo la scalata. Non pratichiamo l'ubbidienza con affanno, sperando di guadagnare un buon punteggio agli occhi di Dio. Se siamo in Cristo, come Paolo dice, abbiamo già ottenuto il punteggio massimo e siamo pienamente graditi al Padre per Cristo. La nostra obbedienza non sarà più uno sforzo se è mossa dall'amore per Dio in Cristo. Sarà invece frutto del desiderio di onorarlo, una gioiosa risposta al suo smisurato amore. Rimaniamo forti, mi ricollego a qualcosa che è stato detto all'inizio. Rimaniamo forti, saldi e fondati sulle certezze che abbiamo in Cristo, perché per noi sono le promesse di Dio. Preghiamo. Signore Padre, abbiamo bisogno di questo, di rimanere fermi e saldi, forti in Te, perché Tu ci hai dato tutto pienamente, ci hai dato il punteggio massimo, perché Cristo ha pagato. Signore, non permettere che circostanze o altre cose nella vita possano distoglierci da queste solide certezze. Che la nostra vita possa essere un onorarti continuamente. E laddove abbiamo punti deboli, fragilità, insufficienze, Signore, che il nostro sguardo si rivolga sempre a Te e non a noi stessi. si rivolga a te, l'Iddio misericordioso, santo e giusto, che ha fatto le promesse. Amen.